Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Scommetto che tu hai deciso di sentire questo messaggio perché hai visto questo titolo. Non hai mai sentito altri messaggi, ma siccome c'è scritto come moltiplicare i soldi, hai detto, vediamo un po'. Stai attento, perché se è così, vuol dire che tu, quando senti parlare della tua felicità, del fatto che Dio ti può amare, ti può saziare, non guardi, non te ne frega niente. Quando senti parlare di soldi, invece no, quelli mi possono dare felicità. Guarda che non è così, perché è vero che chi è povero non può star bene, non può essere felice. Ma è anche vero che se tu hai da mangiare, da vestire o hai soldi per comprare le cose che ti servono, non per questo il tuo cuore è sazio. Quindi ti raccomando, non sottovalutare queste cose. Comunque non ti preoccupare, io questo suggerimento te lo darò. Come moltiplicare i soldi? Non subito però, e però nemmeno alla fine, farò un minuto di introduzione così breve e poi ti dirò come moltiplicare i soldi. Perché te lo dico? Perché qua si parla della moltiplicazione dei pani di Gesù nel Vangelo. Quindi lui ci dice come moltiplicare i beni, le cose materiali. Ma quando uno sente parlare di questo miracolo, come di tutti i miracoli di Gesù, dice, lui l'ha moltiplicato, beati quelli che hanno potuto mangiare e godere della sua moltiplicazione, ma noi non possiamo farlo, noi non c'entriamo niente. Invece, se uno approfondisce, Gesù ci dice come lui può moltiplicare i pani e i soldi anche oggi. Perché alla base della moltiplicazione dei pani c'è la condivisione dei beni. Alla base di una moltiplicazione c'è una divisione, cioè se io prendo dei pani, li divido e li do a tante persone, questo pane si moltiplica. E questo non significa che lui non fece un miracolo, però non è che disse, c'è tanta gente, moltiplichiamo i pani, non fece così. Se tu leggi il testo, vedi che alla base c'è un sentimento di condivisione, c'è un ragazzino che ha 5 pani e 2 pesci e offre la sua colazione, potremmo dire, agli altri. Vede che Gesù appunto vuole dar da mangiare, perché dice, dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare, tutte queste persone? Quindi ha un sentimento di condivisione, vuole aiutare gli altri, poteva pure fregarsene. E questo ragazzino, dice, io ho 5 pani e 2 pesci, la mia colazione la offro, la condivido. E allora Gesù prende questi 5 pani e decide di moltiplicare, perché un bambino, un ragazzino, ha deciso di condividere. E nella prima lettura c'è il profeta Eliseo, che è vissuto secoli prima di Cristo, che ha lo stesso sentimento di condivisione. Gli regalano 20 pani d'orzo e lui dice, Eliseo disse, dallo da mangiare alla gente. Non lo voglio tenere per me questi 20 pani. Però il suo servitore disse, ma come posso mettere questi 20 pani davanti a 100 persone, perché c'erano 100 persone? E lui gli disse, no, ne mangeranno e ne faranno avanzare. Quindi vedi, quando uno vuol condividere, allora le cose si moltiplicano, perché poi infatti mangiarono e ne fecero avanzare. Cioè il pane condiviso Dio lo moltiplica. E il sentimento della condivisione sta alla base della moltiplicazione, è un sentimento, come la divisione sta alla base della moltiplicazione, che si trova anche nella seconda lettura, dove la Bibbia parla di comportatevi con magnanimità. Questa parola poco usata significa magnanimità, animo, animità, magna, grande, avere un cuore grande. Come il cuore di Dio, che la stessa lettura dice è Dio è padre di tutti, non solo padre di uno, e quindi vuol saziare, che si condivida il suo pane tra tutti. Quindi la condivisione sta alla base di questa moltiplicazione. Tu mi dirai, ma allora io adesso come faccio a moltiplicare i soldi? Me l'hai scritto sul titolo. Te lo dico subito. Vuoi moltiplicare i soldi? Basta condividerli. Cioè condividerli con qualcun altro. Faccio un esempio pratico. Tu c'hai 100 euro, valgono 100 euro. E se tu prendi 50 euro, li dividi in due questi 100 euro, e 50 glieli dai a un povero. a una persona che veramente ha bisogno, che non ha il latte da mangiare ai figli, bene, tu quei 50 euro che per te valgono 50 euro, mica ti cambiano la vita, a quella persona gli cambiano la vita, perché a quella persona quei 50 euro, quei 50 euro valgono 200, perché può saziare, può comprare il latte per 2, 3 giorni, 4 giorni alla sua famiglia. Quindi quelle 50 euro che valevano 50, se tu le hai donate, valgono 200 per lui. E quindi insieme voi non avete più 100 euro, 50 e 50, ma avete 50 e 200. Perché li avete, per lui valgono 200, è come se ne avessero 250. Tu mi dirai, sì, vabbè, ma io prima avevo 100 euro, adesso ne ho 50, non mi si sono moltiplicati. Certo, se tu lo guardi dal punto di vista individuale, singolo, egoista, tu hai perso soldi. Ma se cominci a ragionare come gruppo, come ragiona Dio che ha tanti figli, se ragioni come gruppo, voi due insieme avevate 100, 100 tu e 0 lui, adesso avete 250, perché 50 tu e quei 50 che gli hai dato a lui sono come 200, perché si sono moltiplicati, perché per lui valgono molto di più di 50. Quindi tu dandoli a lui li hai moltiplicati per 4. Lo so, ma questo è il segreto della moltiplicazione dei pani. C'è un bambino che condivide, i suoi 5 pani li dà ad altri e si moltiplicano. E certo, anche Dio agisce miracolosamente, ma agisce quando si condivide, quando il pane è condiviso e si condivide insieme, basta per tutti e ne avanza pure. Tu dirai, ma questa è una fregatura. Non è una fregatura. Comincia a ragionare non solo in maniera egoista, individualista, ma ragiona in maniera appunto come popolo, come gruppo, ricordandoti che fai parte di una famiglia, che hai tanti fratelli. Certo, non devi restare senza soldi, ti restano 50 euro di quei 500, però quei 50 che hai dato valgono molto di più, si sono moltiplicati. Bene, adesso se vuoi vai avanti, io non lo so, io adesso mi diverto a fare un dialogo fra il diavolo, quello che il diavolo dice alla tua orecchie e alle mie orecchie per stressarmi, per opprimermi la vita, e quello che invece mi dice la parola di Dio per liberarmi. Prima cosa che dice il diavolo: guarda, i miracoli o non esistono, e lo dice soprattutto ai non credenti, oppure sono pericolosi per la fede. Questo lo dice ai credenti. I miracoli sono una cosa pericolosa, non dobbiamo basarsi sui miracoli. I miracoli sono poco importanti, non aumentano la fede, non è vero. Gesù, vedremo che qui nel Vangelo, fa capire che il miracolo in realtà è utile alla fede, se è ben compreso. Perché se tu guardi il miracolo solo appunto in modo egoista, allora sarebbe un'ingiustizia, solo quella persona è stata guarita, oppure solo quelle persone sono state sfamate. Ma se riguardi quali essi sono, cioè dei segni dell'esistenza di Dio, un segno che è non solo per quello guarito, ma per tutti quelli che ne vengono a conoscenza, allora è una cosa utile alla fede, per far capire a tutti, non solo ai guariti, ma a chi viene a conoscenza di questi miracoli, che Dio esiste e ama veramente tutti e può fare a tutti il miracolo finale, che è quello totale, cioè la guarigione totale del paradiso. Quindi, se veramente, come veramente succede, approfondisci i miracoli e vedi che in un attimo a volte Dio ha fatto guarire da malattie terribili persone malatissime, in un attimo, anche oggi succede questo, basta vedere i miracoli di Lourdes e così via, uno c'ha la SLA, malattie terribili in un attimo, e guarda caso queste guarigioni istantanee avvengono solo quando ci si rivolge a Dio, allora vuol dire che Dio ti ama veramente. E la fede, presa come segno dell'esistenza di Dio, è utile, come prova dell'esistenza di Dio, il miracolo è utile. Infatti guarda cosa dice qua: lo seguiva una grande folla a Gesù perché vedeva i segni, i miracoli che compiva. E poi dopo la moltiplicazione dei pani, la gente, visto il segno, cioè il miracolo, che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta. Quindi vedi, la fede aumenta se si comincia a capire che il miracolo non è un'ingiustizia o una guarigione in senso fisico, ma è un segno. Qui Giovanni li chiama segni del fatto che Dio esiste, ama tutti e un giorno vuole salvare e portare in paradiso e fare il miracolo totale a tutti, anche a te. Vedi, approfondisci i miracoli. Se vuoi, guarda questo sito, questo documentario, dove io spiego proprio i miracoli come prova dell'esistenza di Dio. Andiamo avanti. Il diavolo dice: Gesù Ma non serve, perché il suo insegnamento serve solo per la tua anima, se ne frega dei tuoi problemi materiali, economici. Ma il Vangelo dice l'opposto. Dice che Gesù vide una grande folla e allora disse a Filippo: dove potremo comprare il pane? Perché costoro abbiano da mangiare, cioè io li voglio sfamare, anche, non voglio solo essere ascoltato, ma voglio anche saziare, e non voglio che muoiano di fame, io gli voglio comprare del pane, gli voglio offrire il pranzo. Vedi che Dio si occupa anche dei tuoi bisogni materiali, perché è un padre, e il padre, certo, non si occupa solo di quello, il padre non è solo uno che dà da mangiare, ma è anche quello. Allora il diavolo che fa? Altera ancora il messaggio e ti dice: allora se segui Cristo non avrai più problemi materiali. Esattamente un'esagerazione all'opposto, come se Cristo fosse una specie di mago o di politico o di governante, di re, che riesce a risolvere i problemi economici e quello è il suo ruolo e basta. Non è così. Questa era la tentazione del diavolo. Ricordate che la tentazione di Gesù dice: trasforma le pietre in pane, cioè ti darò tutti i regni, cioè diventa un re che risolve i problemi economici, sazi lo stomaco di tutto e hai risolto tutto. Ma Gesù non è venuto solo a saziare gli stomaci, è venuto a saziare i cuori. Tu puoi anche mangiare, avere da mangiare, come penso anche tu, non hai mai sofferto la fame, però mica questo ti rende felice. Lui è venuto a darci qualcosa di più, a riempirci il cuore, non ad essere semplicemente un re. Ma dopo la moltiplicazione dei pani, lo volevano fare re, e infatti finisce così: Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò e se ne andò. Come dire, io vi ho solo dato un segno anche del mio amore del materiale, ma voi mi avete frainteso, mi volete fare re. Io non sono un re politico, non sono uno che è venuto a saziare lo stomaco e a risolvere i problemi economici, anche se mi occupo anche di quello. Altra cosa che ci dice il diavolo: di fronte ai problemi materiali, economici, c'è una voce che ci dice: non ce la farete, morirete tutti di fame, non basteranno i soldi, c'è crisi, e sottolinea sempre il negativo della problematica economica. Questa è una cosa attuale, perché di fronte alla richiesta di Gesù, che dice: dove potremo comprare il pane per sfamare, tra l'altro lui dice dove, non dice quanti soldi servono, non si pone il problema, dice dove troviamo il negozio, lui invece, Filippo, risponde: 200 danari, il suo problema è dove troviamo i soldi, non dove troviamo il negozio. 200 danari di pane non sono sufficienti, cioè non ce la facciamo nemmeno, dice lui, a dare perché ognuno possa riceverne un pezzo, manco un pezzettino l'uno. Quindi è un problema, non ce la faremo. La stessa cosa dice nella prima lettura, quindi l'Antico Testamento, a Eliseo, il suo servitore: come posso mettere questi 20 pani che ci hanno regalati davanti a 100 persone? Non bastano. C'è crisi, non ce la facciamo. Invece l'atteggiamento giusto non è questo. L'atteggiamento è giusto: c'è un problema economico? Condividiamo. Disse Andrea: c'è qui un ragazzino che ha 5 pani e 2 pesci e che li offre a noi. Quindi vedi? Invece di lamentarti, condividi. E allora Dio moltiplicherà. Dove noi condividiamo, Lui moltiplica. Basterà e ne avanzerà, come vedremo pure. Quindi la visione negativa del miracolo, e quella diabolica, è: Gesù fa tutto, schiocca le dita e moltiplica i pani. Per allora e anche oggi non è così, perché i suoi discepoli non è vero che non fanno niente, lui chiama i suoi discepoli a collaborare a questo miracolo. Prima di tutto chiede a Filippo, poi ha bisogno di un ragazzino che condivida, e poi alla fine i discepoli, dice ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati. Quindi vedete, c'è un meccanismo umano di condivisione. Quello che offre i panini, Filippo che cerca di calcolare, e i discepoli che poi non fanno perdere gli avanzi. Tra l'altro questo raccogliete gli avanzi, i pezzi avanzati, è il verbo siunago. Siunago vuol dire, ago vuol dire raccogliere, ecco, insieme, condurre insieme, siun. La sinagoga, siunago, era questo, no? Un raccogliersi insieme delle persone. Era la chiesa dell'epoca. Bene, e quindi quando dice siunago ai discepoli, raccogliete sinagoga, allora fa capire che i discepoli devono raccogliere non solo il pane, ma anche le persone intorno a lui. Cioè quello che fa la chiesa, portare le persone a Cristo. Quindi vedi, i discepoli, quindi noi, abbiamo una parte fondamentale nel miracolo. Non è Dio che fa tutto, ma moltiplica quando noi condividiamo e collaboriamo. Altra cosa che ci dice il diavolo: offri a Dio gli scarti. Certo, tu devi fare l'elemosina, ma gli scarti. Qui non dice di offrire gli scarti, ma di offrire le primizie. La prima lettura, Eliseo, da Baal Salisà, Baal era un dio pagano, quindi era un paese pagano, venne un uomo che pur essendo pagano portò pane di primizie all'uomo di Dio, ad Eliseo, le primizie, 20 pani d'orzo e il grano novello, cioè il novello. Quindi tu non offrire gli scarti, offri a Dio le primizie, la prima tua paga, che ti posso dire, la prima cosa che riesci a ottenere, il resto te lo terrai. Ah, ci dice il diavolo, ma quello che hai, in fin dei conti, non può bastare a sfamare tutti i poveri del mondo, quindi tienitelo per te. È una bella scusa questa. Proprio la scusa che trova il servitore di Eliseo, perché Eliseo dice, dallo da mangiare alla gente. Lui dice, il suo servitore, ma come posso mettere questi 20 pani davanti a 100 persone? Non basteranno, quindi ce li teniamo per noi, dice il servitore. Invece continua, egli replicò Eliseo, dallo da mangiare alla gente, te lo ripeto, perché ne mangeranno e basterà, vedi? Quindi tu non puoi sfamare tutti, ma almeno qualcuno sì, quindi non è una buona scusa. Sì, il diavolo ci dice, non basterà, non ce la faremo. Qua dice Eliseo, ne mangeranno e ne faranno avanzare. Se si condivide, ne avanzerà pure. E infatti mangiarono e ne fecero avanzare, come successe poi, secoli dopo, nella moltiplicazione dei pani. Ne avanzarono 12 canestri. Ah, ma Dio non vi dà tutto quello che volete, dice il diavolo, non vi dà tutto quello che volete. Guarda che dice il Salmo, tu dai loro, alle tue creature, Signore, il cibo al momento opportuno. Quindi lui non ci dà tutto quello che vogliamo, ma ci dà quello di cui abbiamo bisogno, che è molto diverso, al momento opportuno, cioè quando veramente ne abbiamo bisogno. Ma comunque il Signore è sempre lontano, il Signore non si vede, quindi come facciamo a essere sicuri della sua presenza? Il Signore è vicino, non lontano, a chiunque lo invoca. Ma non semplicemente a parole, ma con sincerità. Cioè con aleteia, con verità, con cuore sincero. Affidati a Lui, invocalo e vedrai che lo sentirai vicino e presente. E quindi concludendo, il diavolo sostanzialmente cosa ti dà? Una visione egoista anche dei beni materiali. Pensa solo a te stesso, tieni per te stesso, accumula tutti i beni che puoi. Così non ti mancheranno mai, ma pure se non ti mancano i beni materiali, hai da mangiare per sempre. Io non penso che qualcuno di voi abbia mai sofferto veramente la fame. Questo ci rende felici. E allora pensa solo a te stesso, quello ci rende infelici. E allora liberati da te stesso. Dona qualcosa, come dice Eliseo. Eliseo disse, dallo da mangiare alla gente. Questo pane, questi 20 pani d'orzo che mi hanno dati, dalle alla gente. E poi fai appunto, ragiona come Dio, che è padre di tutti, dice qua la lettera, la seconda lettura. Noi siamo un solo corpo, non è padre solo tuo. E quindi vivi con magnanimità, ecco, con cuore magno, con animo grande, dando agli altri. E vorrei concludere questo sentimento appunto di apertura con due parole molto belle che usa Paolo. Dice, comportatevi con umiltà e magnanimità. Magnanimità l'abbiamo già visto, cuore, animo, magno, grande. Umiltà, la parola greca originale, è stato scritto in greco l'originale, è tapeino frosiune. Tapeino vuol dire basso, tappetino, no? Il tappo basso, tapeino. Frosiune, froneo vuol dire pensare. Quindi pensare basso, avere desideri piccoli, bassi, non avere mille megalomani progetti per cui se tu non sei bellissimo, ricchissimo, bravissimo, non sei un grande successo, non sei felice. Comincia a pensare basso, goditi le piccole cose. E quindi questa frase, umiltà e magnanimità, è come dire, pensa, cerca di avere desideri piccoli e magnanimità, un cuore grande. Desideri piccoli e un cuore grande. Desideri piccoli e un cuore grande. E così condividerai non solo le cose materiali, ma anche le gioie della vita. Se ti chiudi in te stesso e pensi solo ai tuoi soldi, alle tue cose, eccetera, invece resterai sempre oppresso e bloccato. Questo lo dico per primo a me, non è che io riesco ad applicarlo, ma le volte in cui lo applico è tutto più bello. Liberati da te stesso, dalle tue ansie, dalle tue preoccupazioni e comincia a vivere in condivisione, a dividere con gli altri quello che hai e vedrai che questo che hai si moltiplicherà. Come quei 100 euro famosi. Adesso magari se tu ne 50 li dai a un povero, 50 te ne sono rimasti, ma tu sai che quei 50 che hai dato sono diventati 200 e quindi le hai moltiplicati. Il pane condiviso, Dio lo moltiplica. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.